One Podcast. Racconti di sport. Wimbledon 22. I gesti bianchi. Con Paolo Garimberti e Antonello Guerrera.
Due set di purissimi gesti bianchi per restare al titolo del nostro podcast. E poi è come se si fosse spenta la luce, Antonello Guerrera. Cos'è successo ieri dal terzo set in poi a Jannik Sinner, che aveva giocato meravigliosamente bene i primi due con grande autorevolezza contro il numero uno al mondo?
È successo che Djokovic è salito in cattedra. Io ho parlato sia con Djokovic che con Sinner. Sinner ha detto che Djokovic ha cambiato modo di giocare, non ha voluto andare nei particolari perché dice perché se no dice lui lo sa, ma non voglio che lo sappiano anche altri giocatori. Mentre invece Djokovic ha praticamente detto che dopo i due set è andato nello spogliatoio, si è dato due schiaffi in faccia ed è tornato quello che è sempre stato, che abbiamo visto qui anche in passato con Tsitsipas, e quindi da lì non ha sbagliato più un colpo.
Ecco, però questa cosa che è andato nello spogliatoio, ora, a voler essere maliziosi, non è la prima volta che succede. Djokovic va sotto 2-7-0 e poi va nello spogliatoio, ritorna e vince. Molti malignano su questo fatto, noi non vogliamo malignare, ha cambiato comunque radicalmente il suo gioco, è diventato più sicuro, eccetera. Lo fa anche un po' per rompere il ritmo all'avversario, secondo me, o sbaglio?
Sì, assolutamente. Djokovic, poi, come sai, Paolo, ha un'esperienza ventennale. Ha rotto il ritmo, ha messo a posto delle cose, nel senso che si è ricalibrato, ecco, a livello mentale, perché ha detto che i primi due set Sinner mi ha dominato e io non stavo bene in campo, non lo sapevo bene, insomma, era totalmente fuori fase. Poi, ecco, non sapevo mai cosa ha davvero fatto, ecco, nello spogliatoio. Ma certo è che da quel momento in poi Djokovic è tornato il Djokovic, quello implacabile, assolutamente spietato, e da quel momento in poi Sinner non è riuscito più a tenere il gioco e il ritmo come invece ha fatto nel 2017, ed è stato, ecco, il motivo per cui era avanti.
Durante i primi due set mi è venuto di fare un confronto con Berrettini in finale contro Djokovic l'anno scorso e ho detto, mi sono detto, beh, guarda, Sinner però è ben più autorevole di come lo fu Berrettini. Berrettini fu incerto nell'inizio, si vedeva che era emozionato, che era teso, che aveva di fronte un giocatore che aveva vinto tanto. Invece Sinner, dopo un inizio piuttosto incerto, dato sotto, era sotto 4-1, si è ripreso con una grande autorevolezza e sembrava appunto il Sinner che ha asfaltato, diciamolo pure, Alcaraz. Invece poi è venuta fuori la grande esperienza, certamente, come dicevi tu, di Djokovic. Però nel confronto con Berrettini stavolta Sinner mi è parso quasi più avanti di Berrettini sull'erba, per un momento almeno.
Assolutamente sì, sono totalmente d'accordo con te, Paolo. Infatti lui alla fine ha perso, ma attaccando sempre, perché lui sapeva bene che se avesse giocato in difesa avrebbe comunque perso contro Djokovic. E a differenza di Berrettini, Sinner è di una spavalderia, ecco, che è molto rara per l'età che ha. Infatti Djokovic ha ammesso che è stato sorpreso da questo nei primi due set. E lui fino alla fine, anche tipo nel quinto set, quando era sotto di 4-2, faceva le palle corte, cioè era sempre all'attacco. Infatti lo stesso Sinner poi mi ha detto, sì, io non ho rimorsi, ma sono contento di una cosa, che lui ha dovuto cambiare ed essere di nuovo quello che è sempre stato negli ultimi anni qui, per quello che ho fatto nei primi due set. Quindi ti porta questo dietro Sinner, e secondo me, ecco, è più orgoglioso di quanto lo fosse Berrettini l'anno scorso.
Sì, io vorrei proprio cercare il pelo nell'uovo, ma non è tanto pelo nell'uovo secondo me, perché in realtà poi si è visto in modo molto chiaro dove sono ancora i limiti di Sinner. Un po' a rete, nella volée, non sempre sicura, non sempre fa giocata nel modo giusto, un po' nelle smorzate contro smorzate, mentre nel gioco da fondo, secondo me, lui oggi è alla pari di chiunque, forse forse da fondo Nadale è un po' più forte di lui, non so bene su questa superficie. Quindi la mia analisi, non so se tu la condividi, e poi parleremo della giornata di oggi che ci aspetta, che è interessante. Dicevo, la mia analisi è che Sinner sì, ma deve ancora progredire in alcuni colpi che potranno fare veramente di lui il numero 1, 2, 3 al mondo, insomma uno dei primi giocatori al mondo.
Assolutamente sì, Paolo, condivido la tua analisi pienamente. Aggiungerei solo, ecco, Sinner ha sbagliato anche con Djokovic nella seconda parte della partita, anche il servizio, un po' troppe volte. È stato meno efficace, ecco, dei primi due set che ha veramente messo in difficoltà Djokovic. Per il resto sì, deve migliorare a rete, però appunto, come dici tu, da fondo campo, io a quest'età raramente ho visto qualcuno così forte, così eccellente, così sicuro dei suoi mezzi, che non ha mai paura di andare con il rovescio, col dritto ad incrociare. Da quel punto di vista Sinner può essere veramente contento.
Allora, oggi ci sono due quarti interessanti, ma non tantissimo, perché Nadal gioca contro Fritz e io direi che è quasi scontato, tranne qualcosa di imprevedibile. E poi c'è il Mattocchio Kyrgios che gioca contro Garin, che soprattutto un giocatore di terra che è arrivato dopo una battaglia con De Minaur a giocarsi questa partita con Kyrgios. Direi che ci avviamo verso una finale Djokovic-Nadal, con l'unica incognita che Kyrgios potrebbe anche con Nadal fare il matto fino in fondo e batterlo, perché forse è l'unico che ha i mezzi per batterlo.
Sì, se è in giornata sicuramente sì. Poi,
se non ha bevuto troppi bicchieri di vino, come ha detto ieri, l'altro ieri, anzi dopo l'incontro, no? Con,
sì, esatto, esatto, esatto. Infatti sì, Kyrgios, poi tra l'altro notizia ultima, è stato incriminato in Australia per violenza domestica, quindi ha anche questo grave, ecco, caso appunto di questo processo penale, ecco, appunto contro di lui in patria, che arriva in questo momento alla vigilia del quarto di finale appunto contro Fritz, come dicevi tu. Certo, Fritz è anche uno che ogni tanto può tirare fuori dal cilindro, che cosa, però è chiaro, come dicevi tu, sì, cioè abbiamo messo un ennesimo Djokovic Nadal.
Andiamo un attimo, perché appunto la superiorità maschile, diciamo, di Nadal e di Djokovic, a parte l'incognita di Kyrgios, è talmente evidente. Io due sere fa guardavo un po' Nadal, mi sono stancato, sono andato a vedere un doppio misto, giocava Corey Goff e Jack Sock, e devo dire che mi sono divertito moltissimo. Ma detto questo, andiamo a vedere anche il panorama femminile. Il panorama femminile presenta le ultime otto giocatrici rimaste in gara, io elenco quella, al di là di quelli che saranno poi i risultati finali: Tomljanović, Rybakova, Halep, Anisimova, Burkova, Jabeur, Maria e Neymar, tra cui Maier ieri ha vinto contro la connazionale, ma insomma, al di là di questo, gli otto nomi, insomma, forse nessuna di queste era prevedibile che sarebbe arrivata a questo punto, o forse, come dicevi tu, Jabeur, lo dicevi ieri, ma insomma, quindi mi pare che tutto sommato anche il femminile è al ribasso forte.
Sì, al ribasso forte, poi non dimentichiamo che manca la campionessa in carica, cioè la Ashleigh Barty, che si è ritirata dal tennis a 25 anni, quindi c'è anche questo, ecco, tassello mancante di gran peso, ecco, nel femminile. Sì, sono tutte, diciamo, mine vaganti. Poi c'è la Halep, che ha vinto qui 3 anni fa, ovviamente lei ha esperienza, è l'unica che ha esperienza a questo livello per riuscire a vincere nuovamente Wimbledon. La Jabeur, che appunto è quella più, diciamo, affascinante dal punto di vista sportivo, perché abbiamo tunisina, araba, e le altre sono tutte giocatrici, ecco, decenti, ma dobbiamo ancora vedere se da queste verrà fuori qualcosa di ecco, sportivamente sensazionale.
Sì, perché voglio dire, Alia Tomljanović, per esempio, a parte essere stata fidanzata per lungo tempo di Berrettini, non ha mai impressionato per il suo tennis, tanto per dire una cosa che sta a metà tra il gossip e il tennis. In realtà lei era nota come fidanzata di Berrettini, adesso è arrivata addirittura nelle prime otto ed è un segno che il tennis femminile è disperatamente alla ricerca di nuove star, di nuovi nomi che sostituiscono le Williams e che facciano di nuovo sognare un po' gli spettatori del tennis femminile,
diciamo. Sì, assolutamente, anche appunto colei che aveva battuto la Williams preuscita, la francese Tan, e appunto il match di Serena Williams secondo me è stato proprio esemplare dello stato del tennis femminile oggi, ossia siamo tutti emozionati con il primo round di questa partita tra una grande campionessa ultra quarantenne e una perfetta sconosciuta, però poi dopo questa partita, Paolo, tu ricordi altre partite emozionanti nel settore appunto delle donne a Wimbledon? Io no.
No, nemmeno io, infatti, sempre per citare i tuoi amici vicini di sedia in sala stampa del New York Times, la domanda che si ponevano nel giornale di ieri era: ma quand'è che le sorelle Williams si decidono a ritirarsi? Primo punto interrogativo. E quand'è che anche Federer si decide a ritirarsi? Ecco, purtroppo è così, e questo ci pesa, perché ci mancheranno sia Federer che le Williams, soprattutto per lo spettacolo. Sarebbero mancate moltissimo al nostro amico Gianni Clerici e ai suoi gesti bianchi. E con questo per oggi vi salutiamo con Antonello Guerrera, ci sentiamo domani per vedere cosa appunto succederà nella giornata odierna e se veramente Nadal e Kyrgios finiranno per incontrarsi in semifinale. Grazie.
Racconti di sport. Wimbledon 22. A cura di Giuseppe Perrelli.